20 giorni sull'Ortigara.
E oggi giovedì 16 marzo 2017, eccoci su radiazione.info con 1914, microfoni Manuela e Lachi, e sono le 19.03, quindi siamo abbondantemente in ritardo. Non solo, ho un piccolo problema, eppure, cioè, no, veramente, qui il lavoro dei tecnici è stato favoloso, per cui abbiamo le riproduzioni virtuali di come deve essere un mixer per poter trasmettere, e io invece non ci riesco nemmeno così, ma quindi in poche parole non riesco a sentirmi, ma questo può essere, dite voi, una fortuna. È la fortuna, non ti senti, non senti le cagate che spari, meglio per te. Sì, volendo anche sì, però essendo il tecnico della trasmissione, in teoria dovrei essere in grado di controllare minimamente come esce l'audio da questa radio web meravigliosa che tutti amiamo, e radiazione.info. Io adesso sto facendo le prove, quindi abbiate pazienza. In realtà quello che mi esce dalla bocca ha poco senso per me in questo momento, se non come livello di colori sulla console. È un videogioco in mano e sto cercando di raggiungere il livello desiderato e non riesco a capire se ci sto riuscendo oppure no. Mi sembra di sì. No, ma via, dai. Allora, forse non avete sentito la sigla. Cioè, ho passato 3 minuti in silenzio, eppure qua sembrava che andasse. Vabbè, lo scopriremo nel podcast, a meno che qualcuno non ci dia un feedback mentre trasmettiamo. E quindi, cosa dire? Allora, siamo arrivati un po', veramente c'è, cioè qua il recupero di una dimensione umana della guerra che stiamo ascoltando. Grazie alla voce di Lucky, ma in realtà sappiamo che le voci che stiamo ascoltando in realtà provengono da 100 anni fa, come esperienze alla guerra 15-18, per quel che riguarda la partecipazione italiana. In realtà è stato l'anno prima l'inizio, e come abbiamo avuto modo in altre trasmissioni di approfondire, parrebbe che via dare un'idea di inizio non sia facile. C'è il casus belli che ha una data, un luogo di solito dei protagonisti, e quello è ufficialmente l'inizio. In realtà le tensioni che portano a un conflitto di questa portata, nonostante l'Europa non sia mai stata, per la verità, negli ultimi secoli una terra in pace, però di questa portata, con queste possibilità e soprattutto con questa logica di fondo, è stata davvero particolare quella di inizio secolo, e non è stata certo una scintilla avvenuta in un certo momento e per opera di certe persone. Sono state tensioni che provenivano da lontano. Noi abbiamo esplorato per quel che ci permettevano i nostri mezzi l'Ottocento. Sappiamo che dovremmo andare anche più indietro, ma ci accontentiamo di sentire quello che 100 anni fa.
Buonasera a tutti, scusate l'intervento, era un lieve ritardo, cause telefonate di
Ma guarda che qua
corridoio.
nessuno se ne è accorto, non c'è bisogno di dire niente. Non siamo in TV, non si vedeva che ero da sola. Si sentiva, per la verità, i poveracci cominciavano a dire scusa, ma l'altro, quello serio della situazione,
Ma
dov'era?
no, il serio, noi siamo sempre seri quando si parla di ragazzi, di appunto, chiaramente sempre.
Ma solo tu puoi dirlo, perché se lo dico io non mi credono, sono
No,
seria
no,
pure io. Allora, io
noi siamo
non,
sempre
in
qua.
realtà non ho detto niente, ho solo introdotto date coordinate, visto che continuiamo a non sentire la nostra voce. Stavo cercando di capire se tutto funzionava a dovere. Mi sembra di sì, però, devo usare meglio il mio microfono. Vabbè.
Ma porti sempre quel microfono spaziale come se fosse un elmetto. Vabbè. E ogni tanto però c'è qualcosa che non torna in questa tecnologia.
No, allora io adesso dalle cuffie sento, dalle
Bene.
cuffie si sente, non si sente in viva voce, che però sappi che per ogni radioamatore che si rispetti, la radio si ascolta tramite le cuffie, soprattutto se la si fa, cioè se si parla è meglio ascoltarsi con le cuffie. Comunque, questo è una piccola.
Non è un problema, noi siamo sempre ivi presenti, considerando che loro non avevano tutte queste possibilità, quindi ci immedesimiamo un po' nelle
Però di certo
difficoltà.
hanno contribuito in modo fondamentale perché a queste possibilità arrivassimo.
Assolutamente, hanno contribuito purtroppo tante volte con la loro stessa vita, come abbiamo sentito anche negli ultimi stralci di salsa, che si trova un po' in.
Abbiamo anche visto che ciascuno ha contribuito con un'idea diversa, nel senso che c'era chi probabilmente sarebbe stato anche contento della società che abbiamo avuto in sorte. E c'è stato però anche chi se la sognava un cicinin diversa e avrebbe anche fatto carte false pur di averla diversa, questa cazzo di società. Abbiamo lasciato l'ultima trasmissione nel nostro sito di radiazione.info, la traccia della Brigata Sassari, no? E visto che è stata citata l'altra volta, ho fatto che farne il post della trasmissione
i demon, precedente. Demon, no? I demonios cosiddetti.
Sì, diavoli rossi, ma Lussu anche ne parla come poveri diavoli, no?
Assolutamente,
anche
non sono.
Se gli riconosce tutta la dignità, perché c'è tutta la dignità in questa brigata. A me fa impressione, io continuo a ripetere questi numeri perché a me personalmente fanno una grande impressione. Cioè, questi sono stati rimpiazzati due volte, cioè l'intera brigata circa
è stata ricostituita
uomini.
Due volte.
Cioè, Dio boh, 6.000 più 6.000 significa 12.000. Cic. E in effetti
sì.
I conti tornano.
Perché
hai 4.000 tra morti e dispersi circa. 3.008 e passa, e 9.000 e passa di feriti, mutilati, eccetera.
Caduti.
Quindi ci siamo, 12.000 e rotti, ci siamo, tra l'altro in eccesso. Ci siamo
purtroppo
in
eccesso. La Brigata Sassari venne schiantata appunto...
Però minchia, che onorificenze, cioè riconosciuta, io sono andata a vedermelo, non che non mi fidi di te, però sono andata a vedermelo il sito ufficiale. Sono stati onorifici, vendo il problema di connessione.
Eccolo,
siamo ritornati e dicevo che in effetti sono ricordati come audaci, eroi, impavidi, determinati, fermi, cioè ma si ripete, cioè, da quando sono nati nel primo marzo, lo so, del 1915, tra l'altro ho trovato delle chicche sulla nascita della Brigata Sassari. E vabbè,
pensa che hanno abbassato addirittura il livello e l'altezza obbligatoria, cioè l'altezza minima per essere fatti abili arruolati, perché i sardi a quell'epoca difettavano un po' di statura. Quello che sì,
difettavano di statura,
no, nel senso che
tutto un dire.
Nel senso
nacque proprio da una battuta di un ufficiale di gente come questa ne avessimo una brigata, vinceremmo la guerra. Da lì hanno detto, vabbè, va buono, facciamone una brigata. No? Quindi,
ma tra l'altro era anche perché altrimenti...
Cioè, io ho visto la foto di quella brigata.
Beh, ma erano pastori del Logudoro, d'oro, gente rotta, avvezza.
Amaraggia, hai capito?
Sì.
Stiamo parlando, infatti l'ho trovata, no? Stiamo parlando di codici che risalgono ai briganti.
Codice barbaricino.
Sì, esatto. E questi ne vanno tuttora, tra l'altro,
sì,
piuttosto fieri. E sembra che... non ufficialmente, ufficiosamente, però valga ancora, no?
In alcune zone dell'Orgoso, l'Orgosolo, sì, esatto.
Una serie di omicidi anche commessi d'onore negli ultimi anni, quindi
comunque effettivamente, come dici tu,
sembra che siano coperti proprio da questa... Beh, comunque è un sentire che viene da molto, molto, molto lontano. E non è una questione solo di pochi decenni o pochi secoli, e quindi chiaramente le tradizioni di queste persone, per chi le riconosce ancora e per chi soprattutto le conosce, perché io ho trovato anche la critica di chi dall'interno, sardo, convinto, bla bla bla, ma studioso, avverte che non è conosciuta davvero la storia. E che quindi alcuni sardi a volte interpretano, ma su un sentito dire più che su una conoscenza reale. Però al di là di questo, stiamo veramente ritornando agli antichi discorsi anche noi di inizio trasmissione, nel senso che anche prendendo la brigata più eroica, capito? Cioè medaglie d'oro al valor militare, due, l'unica che ha ricevuto due medaglie nella stessa come si chiama, cosa di guerra,
campagna,
nella stessa campagna, è l'unico ad averne ricevute due. Cioè è l'unica che il 2 giugno si canta il suo inno, per dire. Cioè quindi è una brigata riconosciuta tutt'oggi.
Dei Demonius.
Ricordiamoci che oggi la brigata Sassari è impegnata, perché sono corazzieri e sono impegnati in tutte le missioni all'estero possibili e immaginabili. Le ultime le medaglie le hanno conquistate in Iraq, per dire, no? Cioè, no, giusto per... Non è che siano... scomparsi,
no, assolutamente.
E continuano ad avere i loro motti, continuano ad avere i loro principi, e quindi non si spiega come non, o magari la riconoscono, chi lo sa se lo riconoscono, perché c'è tutta una parte ribelle, cioè il fiore all'occhiello del nostro esercito, quello che cazzo nemmeno Caporetto ha sfaldato, hai capito?
No,
sono
la Sassari no.
Uniti fino in fondo, no? Che uno è il motto, no?
Forza Paris.
Quindi, cioè, il fiore all'occhiello dell'esercito è anche una brigata dove la ribellione si coltiva strutturalmente.
Tra l'altro, come dici tu, di fatti,
cioè, sono strutturalmente ribelli. Forza Sardegna, questi urlavano invece di no, avanti Sardegna invece di avanti Savoia, capisci? Cioè questi sono ribelli comunque.
Ma difatti è vero anche che durante quel glorioso biennio rosso, vogliamo ricordare un personaggio, non era certo militare della Sassari, ma era inerente, perché parliamo di Antonio Gramsci, nato ad Alas, quindi è un sardo doc, che durante il biennio rosso, chi venne mandato davanti alle fabbriche per ordine pubblico per cercare di sfaldare così le occupazioni delle fabbriche e tutto quanto, venne mandata alla Sassari. Difatti in quel momento Gramsci andò, lui sardo tra i sardi, a parlare nel dialetto natio, a spiegare perché e cosa stavano facendo. Difatti i fanti della Sassari mai...
C'è, adesso non mi ricordo il nome chiaramente, c'è, è riportata sta cosa in più punti, anche in internet. Ci fu non so che ufficiale che disse: pertanto così è meglio scioglierla la brigata, perché non è onorevole per questa brigata ubbidire a questi ordini. E però vabbè, sappiamo che questa brigata ha avuto una storia anche durante il fascismo, e sappiamo che si è divisa, per esempio, e ha portato nel dopoguerra anche a ispirare il partito di Cicino, quello d'azione.
Partito d'azione di Cadi, esatto. Lussu, Emilio Lussu.
Esatto, quindi c'è tutta quella parte. Allora, sembra che l'attenzione ai rapporti della società fossero comunque il centro del loro interesse, perché il fatto di essere uniti, di riconoscersi tra di loro, eccetera, portava un livello sociale comunque del loro intendersi, no? Nella vivi e partecipi anche la patria, come abbiamo sentito, cioè dall'Italia.
Difatti, esatto, il stemma della Sassari, il motto sotto è Sapro Vida, Sapro Patria, per la vita e per la patria. Una roba del genere, sardo, non saprei tradurlo.
Probabilmente è stata anche utilizzata dai fascisti, nel senso che chi è convogliato dietro Mussolini dalla Brigata Sassari può essere anche che l'abbia fatto con questo, comunque con l'ottica sociale.
La Sassari come
l'idea
di esatto,
destra sociale, più che la destra, poi dopodiché autoritaria, chiaramente è una brigata, non è che
La Sassari però ebbe anche in quel periodo il loro sussulto, diciamo, di ribellione, perché chi tra le brigate che difese Porta San Paolo, la piramide di Caio Cestio, fu la brigata Sassari. La Sassari durante il secondo conflitto venne mandata in un fronte non proprio di combattimento a livello di campagna, proprio di scontri, di battaglia, ma venne mandata in Jugoslavia.
Sì.
Si trovava in Croazia, quindi partecipò più che altro contro la lotta partigiana, però non ebbe grossi scontri, diciamo, perché difatti riuscì a tornare in patria quasi per intero dopo l'8 settembre. Anzi, all'8 settembre già si trovava a Roma, quindi partecipò ai combattimenti contro i tedeschi.
Sì,
era stata spostata
sì.
E partecipò direttamente ai combattimenti
sì,
contro i tedeschi.
Era messa a Roma in previsione del possibile attacco tedesco. No, ma è ricordata molto bene. Ho visto che, ad esempio, addirittura nel 2011 nel comune vicentino, Asiago, gli ha regalato un pezzo di territorio veneto alla Brigata Sassari proprio.
Perché c'è il monumento, c'è anche il cimitero.
C'è il cimitero.
Sul Zebbio.
È bellissima l'iscrizione, cioè nel senso che il ricordo della Sassari è commosso, cioè sono commossi nel ricordare quello che hanno fatto. E quindi l'ho voluto mettere perché vabbè, a parte tu lo citi tantissimo, e poi perché la Brigata Sassari appunto non è morta, cioè anche oggi ha parte attiva nelle azioni del nostro esercito, e a me piacerebbe tanto sapere se chi veste quella divisa ed è dentro questa brigata, inquadrato in questa brigata, sa o meno.
Beh, no, diciamo che com'è che li chiamano?
Partecipa
sì, ma può darsi che in caso forse non sarà la Sassari a servire certi sistemi. Sappiamo che comunque gli austriaci la chiamavano i diavoli rossi dal colore delle mostrine, Reutenteufel, perché comunque difatti, come cita anche il nostro Salsa, qui passò la Sassari, gli austriaci ebbero certi grattacapi, erano pastori, gente avvezza a climi a fatiche, era quindi esatto, quindi quando si trovarono di fronte agli austriaci iniziarono per esempio a mettersi i sacchetti di sabbia sugli scarponi per avanzare senza far rumore, e difatti crearono grossi grattacapi austriaci dove c'erano loro, sfondarono.
Io credo che abbiano rotto anche un tabù, che per esempio gli alpini non potevano, se non in alcuni casi, beh, chiaramente in guerra, ma un tabù che per gli alpini forse è stato più difficile rompere, cioè per la Brigata Sassari non c'era quella familiarità delle montagne, quell'amore per queste montagne e soprattutto una conoscenza diretta con il nemico.
La Sassari difatti venne spedita sul Carso, come ben sappiamo, ai Lenzuoli Bianchi, alla Trincea di Gatti, alla Trincea di Razzi, alla Trincea delle Frasche, tutte.
Se le sono fatte tutte, le peggiori infatti. Cioè la cosa che probabilmente deve aver reso felice Cadorna è che questi, nonostante le perdite e tutto, andavano avanti con la stessa ferocia, cioè non era possibile demoralizzarli nonostante quello che stava accadendo. E io dico, cioè col senso di ribellione di sta gente, secondo me è tutto impastato con il sangue versato.
Ma assolutamente, la Sassari non cedeva, non ha mai ceduto, nemmeno, difatti vogliamo ricordare per esempio anche l'attaccamento dei soldati agli ufficiali, perché gli ufficiali della Sassari trattavano i loro uomini con...
Sì, ho letto, è quello che ti dicevo, anche chi ha convogliato dietro a Mussolini, quindi dopo la Prima Guerra Mondiale, ma doveva avere un'idea di società molto diversa da quella che poi è stata la realizzazione fascista.
Difatti,
e ho letto, il senso di comunità era fortissimo.
Gli ufficiali, anche parliamo anche di generali, cioè sì, per loro i loro soldati erano trattati con maniera umana, perché loro erano fatti così. Difatti i sardi,
sembra proprio che la Brigata Sassari sia nata così, perché gli artiglieri sardi a distanza a Genova, venendo trattati come animali perché erano piccirilli, erano sporchi, brutti, grezzi, e quindi li trattavano di merda, a un certo punto hanno detto:
Sì, sì, non era un non era certo gente che si faceva intimidire da un ufficiale e loro obbedivano.
In un drappello hanno fatto fuori, cioè hanno messo fuori combattimento un battaglione, è possibile?
Sì, può essere.
Sì,
un plotone, una compagnia, comunque numerosi uomini.
Una compagnia.
Una compagnia che non sono pochi.
Insomma, è lì la famosa frase: con questa gente, se ci facciamo una brigata, sì, facciamo la guerra. Cioè, e là è nata. Allora, che sia leggenda, io ho trovato delle testimonianze.
Ma era una...
Ma al di là di questo, cioè...
A parte, come dici tu, i vari Cadorna, Caviglia, Gatto, Porro, Cappello, tutta quella marmaglia là, gli ufficiali che comandavano la Sassari erano in buona dose sardi loro stessi. Citiamo Lussu, per esempio, come dici tu, sì, appunto, lui trattava i suoi uomini con umanità, li considerava esseri umani, quindi già una cosa che non facevano tanti altri, dei soliti citati, maledetti, infami. E difatti alcuni ufficiali o comunque generali, comandanti della Brigata Sassari venivano chiamati Sababu Manu, cioè grande padre. Quindi possiamo immaginare la considerazione che avevano i soldati per i loro ufficiali, e lo stesso valeva per i loro ufficiali, per i loro soldati. Mai si sentì appunto di, cioè, che un soldato della Sassari parlasse male del loro ufficiale, anche se ci fu, come dici tu, ribellione, tipo chi la guerra non voleva farla, perché il soldato Marrasi, per esempio, che lui non voleva sapere di fare la guerra, voleva solo disertare, trovava qualsiasi modo. Dopo, comunque, quando leggeremo il libro di Lussu,
sì,
avremo modo di capire.
Però quando arriveremo al libro di Lussu, c'è anche quello, il colonnello, che invece dice a un certo punto: oh, ma queste, è qui è da girarci, è da disertare in massa e andare dritti dritti e non fermarsi più fino a Roma, dove c'è il quartier generale nemico.
Sì, sì, sì. Difatti è la frase che
ma c'è anche appunto.
Ma difatti c'è qualcuno che disse: ma qui siamo comandati dagli austriaci.
Sì, anche. Ma questo penso sia passato nella testa di tutti.
Ma difatti anche la Brigata Sassari, appunto, come dici tu,
anche
venne
mandata. La curiosità di dovevano andare a Roma, giusto solo per togliersi la curiosità se c'erano gli austriaci o no. E quando avrebbero
per esempio,
gli italiani.
No, ma infatti è vero, per esempio, che al porto di Taranto, che dopo venne comunque l'11 novembre del 40, venne già duramente massacrato dall'aviazione inglese, con una manciata di vecchi aerosiluranti partiti da una bella portaerei che si era avvicinata tranquillamente con tutte le dovute cautele, per carità, perché magari forse poteva trovare un sommergibile sulla sua strada, ma forse, perché di solito era da un'altra parte, non si sa perché. Comunque
la portaerei si sa passa inosservata.
Assolutamente, è una barchetta da diporto, piccolina piccolina, però sono riusciti a partire, comunque.
Ecco, che dovrebbero arrivare
la Cavour, la Giulio Cesare, esatto.
Il giorno in cui arriveranno con la porta aerea, vedi che nessuno,
sì,
li ferma.
Ma comunque ci fu anche un altro fatto che capitò al porto di Taranto, che per quello qualcuno disse: ma siamo quanti gli austriaci? Niente, niente, ti saltò in aria nel porto di Taranto una nave. Perché forse qualcuno non ha mai pensato di controllare che gente che girava per il porto, magari qualcuno che aveva un cognome tedesco, potevi anche pensarci, perché queste sono cose che non sono state omesse chiaramente, perché la vergogna era tale che, però c'è stato anche nel porto di Taranto qualcuno che ha avuto anche il tempo e la briga di farti saltare in aria una nave. Quindi vorrei dire che addirittura nel porto non si era nemmeno controllato chi operava nell'ambito del porto militare, dell'arsenale del porto di Taranto, così ti faccio saltare una bella nave.
No, qui ci hanno fregato sin dall'inizio, Lucky. Cioè qua con la scusa che erano gli italiani che volevano l'Italia, che però non erano ancora italiani, no? Quindi non c'era bisogno di dividerci, eravamo divisi, volevamo unirci. E quindi cosa hanno fatto? No? Ci hanno raccontato di fare uno Stato, ma non l'hanno mai fatto in realtà. Cioè di noi non gliene è mai fregato niente.
No, no, assolutamente, assolutamente.
Hanno fatto un bel teatrino in modo da continuare i loro affari criminali e sono riusciti anche a prendersi esercito, polizia e tutto quanto, cioè gente del popolo che li serva, e raccontandogli però la bazza che stanno servendo tutti,
difatti,
tutti che la vorrebbero questa cazzo d'Italia.
Difatti la Sassari, come tanti altri, ebbe anche a soffrire, tra l'altro, specialmente sullo Zebio. A un certo punto si trovò, primo che saltò una mina e non si capì mai come, che è la famosa mina dello Scalabrone, che c'è proprio questa piramidetta di monumento sopra qui, talà, 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 l'infame bugia. Che tra l'altro
spiegamela questa.
Praticamente, ma tra l'altro non colpì solo la brigata Sassari, ma anche parte della brigata Regina. Praticamente, mano nemica fece deflagrare la mina. Praticamente la spiegazione è questa, che saltò in aria prima del tempo. Qualcuno dice che qualcuno abbia avuto il tempo.
È una nostra mina?
Sì.
Ah.
C'è da qualche parte, comunque, so che l'otto te la troverò. Le vittime sono state abbastanza, diciamo, tra virgolette, poche per quello che poteva fare. Perché comunque di solito la carica della mina era sempre comunque tenuta a una certa distanza di sicurezza. Loro stavano scavando la mina, quindi c'erano sì il presidio e il sentinelle, però quando deflagrò permise agli austriaci di occupare una quota importante, perché gli austriaci subito immediatamente quando vedirono lo scoppio, al momento della fine dello scoppio, cioè quando si calarono le polveri, occuparono immediatamente la postazione, senza permettere tra l'altro comunque anche di raccogliere i feriti, una roba del genere. Comunque ci fu un casino enorme su quella mina, dopo gli italiani riuscirono a recuperarla, una roba del genere, i soliti casini all'italiana. Però qualcuno disse: chi è che ha fatto saltare quella mina? Loro dicevano un fulmine, però tanti soldati puntarono il dito da un'altra parte, non certo verso il cielo. Comunque, appena trovo il testo, perché me la ricordo un po', perché sono talmente tante le storie che comunque di lusso, però c'è da qualche parte un trafiletto appunto della pietosa bugia. Però la Sassari ebbe a soffrire anche il bombardamento dell'artiglieria propria, che causò gravi perdite appunto sullo Zebbio, perché comunque l'artiglieria italiana non si capiva dove tirasse, e cercando in ogni modo di mettersi in contatto, lanciando i razzi di segnalazione nei vari codici di colore per dire di allungare il tiro perché ci state bombardando, invece purtroppo campo a cavallo vennero duramente bastonati, come succedeva dalle tutte le parti. Perché
e questo appunto è un
i recuperanti quando trovavano qualche ufficiale che veniva in pellegrinaggio nei luoghi dove aveva combattuto, allora, dato che non erano più soldati e potevano dirgli quel cazzo che volevano, gli riferivano: non raccontatecela a noi, perché quando un conto era trovarsi di fronte a un civile, un conto era trovarsi uno che c'era stato sotto. Quindi magari anche diceva l'ufficiale di turno, diceva: non raccontate balle perché io c'ero, quindi non cerchiamo di raccontare cose che non sono. Difatti diceva: sulle trincee austriache troviamo pezzi di granate austriache, su quelle francesi pezzi di granate francesi, su quelle inglesi pezzi di granate inglesi. Quindi vuol dire qualche volta sbagliavate anche il tiro. Quindi anche questo subì la Sassari.
No, ma infatti c'è anche questa questione, no? Appunto gli avanti Sardegna, cioè in Italia abbiamo anche questo problema. È vero che esiste una questione meridionale, ma è vero anche che esistono questioni che non è la Lega che ha inventato, di indipendentismo, che non sono solo quello sardo, cioè famosissimo, importantissimo,
quello siciliano,
e tutta una serie di rivendicazioni territoriali però vengono anche da altre parti. Il fatto è che l'indipendentismo sardo è importantissimo, perché abbiamo anche la questione corsa sotto, che non è cioè sopra sarebbe, però non è accanto via, che non è secondaria, coinvolge un altro paese europeo che è la Francia. Quindi
la Corsica era nostra.
Esatto.
Faceva parte, se non sbaglio,
soprattutto era di se stessa, nel senso che le culture insulari, quindi la Sicilia, la Corsica, la Sardegna, hanno avuto una storia anche particolare, che poi come soprattutto Mediterraneo e paesi del Mediterraneo abbiamo parecchio in comune, e le storie di ciascun luogo vanno a confluire in un'unica storia, e quindi che possiamo tranquillamente stare gli uni con gli altri, perché lo siamo stati da millenni praticamente. Però è chiaro che c'è un voler riconoscere le storie particolari, locali, del territorio, popoli.
Non dimentichiamo che tra l'altro, se non sbaglio, la Corsica faceva parte del Granducato di Toscana, e chi nacque uno dei personaggi più celebri di quell'isola era niente poco di meno che Napoleone Bonaparte. Quindi il cognome tradisce chiaramente l'origine italiana. Se non sbaglio, il padre era proprio toscano o dell'isola d'Elba. Comunque era un toscano di sicuro, perché Bonaparte di sicuro non è un cognome francese. E abbiamo uno dei più famosi farabutti della storia.
Ma quello che voglio dire è che possiamo andare ancora più indietro, cioè non dimentichiamoci che, per esempio, se vai sui sardi parli di conquiste cartaginesi, romane, la Barbagia, che cos'è? Cioè, quello che volevamo dire, i briganti, per esempio.
Sì, la Barbagia.
La Barbagia, che cos'è? La terra barbara, cioè ciò che non era sotto il controllo diretto di Roma, perché altre parti della Sardegna lo era sotto il controllo
diretto. Beh, difatti ci sono delle testimonianze che risalgono ben prima dei romani, chiaramente.
Appunto, quindi... Cioè, se vogliamo andare a vedere le popolazioni che hanno girato il mondo, e quindi tanto più il continente euroasiatico, che è un tutt'uno, si sono mischiate più e più volte nella storia e chiaramente hanno dato vita anche a delle tradizioni locali. Ma che cos'è il locale? È una relazione particolare col territorio che localmente differisce da tutti gli altri. Può essere più o meno simile, anche se a chilometri di distanza, con altri territori simili, ma alla fine, cioè, però il senso è quello, cioè che alla fine c'è un riconoscersi in quel territorio, ma dover mettere dei limiti è molto difficile, perché se risaliamo di secolo in secolo, gli scambi sono stati tanti. Noi veramente
sì, effettivamente è vero, perché ho notato più volte anche questo particolare, per esempio vedere una buona dose di siciliani con gli occhi azzurri e i capelli chiari, simbolo dei normanni, quindi francesi.
Cioè, non ho mai parlare di cultura mediterranea, di cultura europea, indoeuropea, euroasiatica.
Ma i sardi sono sempre rimasti, bene o male, un ceppo che è abbastanza caratteristico.
Hanno voluto mantenere pertanto, anche perché ci sono stati, c'è stata...
È un'isola, tra l'altro, comunque.
A parte l'isola, poi c'è stata appunto questa unità d'Italia truffaldina, no? Per cui dico io truffaldina e mi spiace.
Ma è vero anche questo,
se
questo
qualcuno si offende.
Ma è anche una nota da vedere, questa caratteristica un po', diciamo, genetica dei vari magari anche difatti, magari ma anche
Veneti,
ma anche
Liguri,
per esempio al fronte trovarsi magari veneti discendenti dei cimbri, quindi una popolazione germanica, vedere scontro tra teutoni, vedersi questi vichinghi.
Ma queste cose, voglio dire, sono la manifestazione appunto di confronti avvenuti e poi delle forzature che a un certo punto,
che tra l'altro,
sono state imposte, perché i limiti di spostarsi, di insediarsi, di mescolarsi non vengono solo oggi, cioè non abbiamo oggi solo la fortezza Europa, l'abbiamo avuta anche secoli fa e pertanto, nel senso che quell'isolamento, a parte essere un'isola, non è dovuto solo al caso, e quindi è importante.
Ma tra l'altro sì, è anche una cosa curiosa
come
sentire,
come al solito Lucky, sarebbe bello sentire chi queste cose le studia seriamente e magari partecipando, nel senso che lo spirito della nostra radio è sempre questo, cioè e dare voce a chi può narrarci un'altra geografia che non è quella che ci hanno imposto con i
ritmi. No, ma è vero, perché di fatto è una cosa curiosa anche sentire magari un cimbro al fronte, uno di quelli che dell'altopiano d'Esau che parlavano cimbro, sentirli di fronte a una trincea austriaca, perché comunque era un dialetto germanico, comunque un dialetto tedesco, perché appunto alcuni professori austriaci, mi sembra che prima dello scoppio della Grande Guerra, sono venuti a fare un giretto nell'altipiano anche per capire questo dialetto, oltre che per mappare chiaramente tutte le difese e le postazioni italiane, però anche perché erano incuriositi da questo dialetto germanico che tuttora comunque sopravvive, perché alcuni studiosi, come dici tu,
ricordiamoci anche il Vajont, allora, che una delle cose che ha lasciato è anche questo, c'era a Erto e Cazzo e
Casso.
All'Erto Cazzo era.
Ma il dialetto ertano è una specie di dialetto, uno slang più che un dialetto, perché era chissà cosa parlavano, perché non dimentichiamo che Erto, dicono, che fosse una colonia penale veneziana. Erto chiaramente l'ungarone, ebbero un ospite d'eccezione durante la rotta di Caporetto, Erwin Rommel.
Ma dai, guarda te.
Sì, sì, lui è arrivato fino là, tranquillamente, pacifico, lui è arrivato fino là in fondo. Lui ha iniziato col
troppo
suo...
Troppo presto.
No, no, però intanto lui scorazzava già impunemente, perché comunque col suo Alpenkorps di bavaresi, vuttemburghesi, giravano impunemente. Era il gruppo Kraus, mi sembra, se non sbaglio. Loro si giracchiavano perché sono passati per Cividale, hanno sfondato nella valle Paradis. C'è un'acqua minerale che ha fonte di Cleons, una roba del genere. Comunque,
sì.
Una roba del genere. Comunque, anche là arrivarono perché c'è stata una battaglia che fu Monteforno, un altro forno, comunque, non quello che si trova vicino all'Ortigara. Ma anche là passò Rommel con i suoi tedeschi.
E te pareva? Dappertutto sto cazzo di Rommel.
Beh, lui era, come dici tu, uno che era avanti con le visioni, ma anche nel combattimento. La sua tattica dinamica mise veramente in crisi le armate italiane. Ramate, era gente che si ritirava, non voleva più sapere di guerra, quindi si ritirava a passo svelto. Però quando si resero conto, appunto, che a inseguirli erano piccole pattuglie dotate di mitragliatrice, quella tattica si chiama tattica dinamica, e chi la sperimentò, la ideò e la mise in campo con risultati veramente fenomenali fu proprio Rommel.
Ecco. No, beh, effettivamente i piccoli geni della guerra crescono in guerra, e cosa vuoi che crescino?
Ma diciamo che lui si affidava alla coscienza, perché non voleva appunto ripetere il massacro delle Fiandre, di Verdun, Sedan. Lui aveva capito che certe volte bastava molto poco e fare tanto casino per ottenere grandi risultati. Difatti, come disse durante la guerra, la campagna d'Italia, un altro generale tedesco: fiumi di sudore rispermano mari di sangue.
Quindi, ragazzi, siamo arrivati alla fine della trasmissione.
Beh, perché abbiamo iniziato anche tardi, comunque.
Siamo riusciti a...
Comunque abbiamo dato uno spaccato della Sassari. La prossima volta guarderò, se a casa dovrei avere un opuscolo proprio editto dalla Brigata Sassari, diciamo, perché è una cosa particolare, non è una cosa che si trova in libreria, se mi sembra. È una cosa che narra, comunque ci sono delle foto e tra l'altro tutto il lino completo di Dimonios.
Eh sì. Che va bene, allora avremo modo di continuare ad approfondire più argomenti, e giovedì prossimo, che quindi sarà il 23,
dobbiamo attaccare un calendario qua, sì. Ma tu hai già fatto i conti,
quindi ci risentiamo giovedì prossimo 1914
con altre storie di soldati, di memorie, di luoghi, di fatti. E comunque sempre ricordiamoli con il tapum, quel maledetto rumore a loro
portati via parecchio.
Esatto, da loro odiato, ricordiamoli sempre, in ogni caso, anche quando andiamo in giro per le montagne e vediamo un piccolo monumento, facciamogli un minuto di silenzio, di ricordo, non della guerra chiaramente, ma di quei poveri ragazzi che sono rimasti giovani per sempre.
Tapum.